Il re, mio fratello, mi stava proprio dicendo che ci sono questi fazzoletti e sono per qualcuno che sta morendo di cancro. Così pregheremo per loro proprio fra poco. Due richieste? Bene, farò. Bene, signore, le metterò qui per pregare anche per loro. E poi qualcuno ha appena passato un appunto, si è avvicinato, ha passato un appunto su quello in merito ai servizi per domani. Voi che siete qui in visita, saremo di certo felici di avervi nel pomeriggio, alle 2 domani pomeriggio avranno dei servizi sui nastri. Se non fate nulla ci sarà uno dei messaggi che non avete mai sentito, che sarà ascoltato e ci sarà una riunione di preghiera e ci aspettiamo proprio un buon tempo domani pomeriggio alle 2. Sarà un tempo piuttosto impegnativo per me, perché domani, vedete, devo prendere domenica mattina e anche domenica sera e anche domani sera. E tutta la storia di quelle chiese. Ed ora, domenica mattina, se piace al Signore, ci aspettiamo un grande tempo, perché domenica mattina, essendo di riposo in un certo modo, di riposo dopo sabato sera, è l'epoca della chiesa della Laodicea, ma domenica mattina voglio prendere la Vergine addormentata e la resurrezione, 144.000 e tutte quelle piccole cose in sospeso che legano insieme al messaggio per domenica mattina. I servizi inizieranno alle 9, è così, pastore? Alle 9, domenica mattina. Perché vogliamo prendere tutte quelle cose come ciò che avviene alla Vergine addormentata e cosa avviene alla Vergine veduta, quando torneranno e dove appariranno i 144.000 e molte cose simili per domenica mattina per cercare di legarlo insieme, poiché quello va proprio con questo messaggio. Poi domenica sera prenderemo l'ultimo grande angelo e il messaggio alla Laodiceana, domenica sera, se piace al Signore. Ed ora, poi domani pomeriggio qui c'è il servizio, un servizio dei nastri. Il fratello Gene mi ha appena detto che loro inizieranno alle 2 domani pomeriggio e voi gente vorreste venire a ascoltare messaggi e pregare attorno all'altare. Voi che cercate lo Spirito Santo, qualcosa del genere, un tempo meraviglioso, la chiesa è bella, è calda, aperta e pronta per chiunque in qualsiasi momento che voglia entrare e pregare per cercare il Signore. La chiesa è aperta e in attesa e siamo, vi aspetteremo, diciamo così, vi aspetteremo domani pomeriggio. O in qualsiasi momento vogliate venire in chiesa per pregare, ebbene, è già pronta. E se capita che le porte siano chiuse o qualcosa, proprio dall'altra parte della strada, là mio fratello che è il custode qui, penso sia il 411, credo, 811, è quello 811, proprio all'incirca nella diagonale qui della chiesa 811. Bene, lui, sua moglie va alla chiesa, se chiudono la porta si chiude, ma lasciano aperta, forse al mattino la aprono, dopo il servizio si chiude la sera per impedire ai bambini di correre dentro, sapete, a rompere le finestre, e così via. Sapete come sono i ragazzini, specialmente in questo giorno. Quindi la chiudiamo per quel motivo. Detestiamo dover persino chiudere la porta della chiesa in qualsiasi momento. Forse quando l'altra è sistemata la disporremo in modo diverso. Allora noi, qualcuno può stare sempre là, così che le persone possano entrare, pregare, cercare guarigione, cercare lo Spirito Santo. E tu, chi non ha lo Spirito Santo nella vostra vita, scendi, rimani qui. Rimani proprio tutta la notte se vuoi. Rimani proprio finché lo ricevi. Chi era qui poco fa a cantare Dio ovunque su di me e Dio ovunque? Io ho pensato fosse arrivato il rapimento, io guardavo l'attorno e osservavo se ci fossero tutti, era davvero meraviglioso, lo apprezzo. Potremmo sopportarne un po' proprio ogni momento, sì signore, quello è. Sono appena entrato in tempo per arrivare a sentirlo. E mi è mancato tutto il buon cantare di queste riunioni perché pensavo forse quello, oh, sono proprio così occupato, sapete com'è, persone vengono in aereo, in treno, voi non sapete mai, vedete, perché arriva tramite telefono, dovete andare da loro, incontrarli, pregare per loro, ovunque, e avviene proprio il continuo e poi cerco anche di studiare, lo rende piuttosto problematico. Ma siamo così felici di incontrare le persone, fare ciò che possiamo per loro, perché è il nostro, siamo servitori pubblici del Signore Gesù Cristo per il suo popolo in questo giorno e vorremmo fare di più di quello che facciamo, ma non possiamo. Un ministro è entrato di corsa stamattina, esaurimento nervoso, proprio a pezzo, un bravo individuo, e perché egli era, ha solo lavorato troppo, iniziò a alzarsi, sua figlia era nella stanza, iniziò proprio a roteare, portava un piccolo pigiama rosso, disse che l'ultima cosa che ricordava era un puntino rosso che girava così, ha perso i sensi, vedete, e così lo fece salire qui in fretta, e così è proprio troppo lavoro, vedete, voi ricordate che siete corporali e noi vogliamo, pensiamo che tutto il peso sia su di noi, ma sapete, Dio ha servitori ovunque per prendersi cura di parte di quello, e così noi facciamo proprio il meglio che possiamo, ma un ministro gentile che cerca di fare tutto ciò che può in questi ultimi giorni per il suo Signore, di certo, e il Signore l'ha liberato subito. E sta proprio bene, l'ha riportato proprio normale, sanato, è andato per la strada gioendo. Oh, oggi è successa una grande cosa, non voglio proprio iniziare su quelle cose, ma sapete, ho detto a mia moglie, ho detto ora ci sarà qualcuno che salirà là e sarà un uomo piccolo, appesantito, capelli scuri, occhi scuri, leggerà quel cartello e inizierà, ma chiamalo, vedi? Ho detto perché il Signore ha un messaggio per lui e ho alzato la Bibbia aperta e ho detto gli sparò queste cose qui dentro così vedrà che è esattamente ciò che il Signore vuole che faccia. 8 anni fa, un uomo polacco dalla Polonia, cresciuto in Polonia, in una riunione venne al palco e dissero, lo Spirito Santo lo guardò e gli disse, sei solo confuso. Ecco cosa pensava l'avessi detto io, ma disse lo Spirito Santo, e rimase proprio con lui e alla fine l'ha trascinato da Kansas City nell'edificio ieri sera. E allora è stato davvero confuso quando ha sentito del battesimo in acqua. È andato nel suo hotel e lo Spirito Santo ha detto, alzati ora e sali lassù. Qualcuno voleva venire con lui, ma l'ha rifiutato perché nella visione era venuto da solo, vedete? E così... E lui, un gentiluomo, da leggere il cartello, si è avviato, si è girato. Mia moglie l'ha chiamato e sono andato alla porta e ho detto, quello è, fallo venire. Ha detto, cosa devo fare? Dopo averlo visto, ha detto, ora lo vedo. Ho detto, voglio mostrarti questo così ora saprai, vedi. Ho detto, il Signore mi ha detto che saresti venuto, potete chiederglielo. Ho detto, ora ecco la scrittura, leggila proprio qui prima di proseguire. Ebbene, è qui per essere battezzato nel nome di Gesù Cristo ora, quindi... Potrebbe essere seduto presente ora, per quanto ne so. Sei qui, fratello? Un fratello polacco? Sì, è qui dietro l'angolo. Sì, alza la mano così possono vederti. Bene, vedere lo Spirito Santo, quello avviene proprio sempre. Molte persone pensano che le visioni vengono solo sul palco. Quello non rende neanche l'idea. Che ne dici, fratello Leo? Proprio ovunque, vedete, questo è un posto minore, perciò qui avviene solo un poco, là fuori dove avviene tutto il giorno e la notte, vedete. Sì, chiedete a mia moglie, lei, o loro, al mio vicino, là dietro, fratello Wood, e tutti quelli che sono attorno, ma queste qui sono le piccole cose, sono le grandi cose che avvengono là, ora. E non è ancora stata detta la metà, oh... Sono così felice di ciò, sapere che il nostro Signore verrà presto e allora saremo per sempre con Lui. Non per sempre, ma per l'eternità. Per l'eternità. Ora, se piace al Signore, credo sia il 18, domenica fra una settimana, il 18, ho avuto una battaglia terribile e Satana ha cercato di darmi questa influenza che c'è qui attorno e ho continuato proprio a ridargliela. E lui me la dà e io gliela ridò. Sì, e quindi ho avuto davvero una piccola battaglia, quindi probabilmente lo combatteremo la settimana prossima. E poi, se piace al Signore, entro domenica prossima, il 18, e cercheremo di portare alcuni servizi per pregare per la gente malata, perché sono le cose si accumulano e le emergenze davvero estreme, cercheremo di prendercene cura il più velocemente possibile, le ore, tutte le ore della notte, ogni cosa che va e viene. Quindi il 18 avremo un normale servizio di guarigione e se avete dei cari che vogliono che si preghi per loro, ebbene portateli su o fateli entrare in quel momento. Ora, ci sono molte persone di Jeffersonville che mi dicevano, hanno detto che sono venute in tempo per venire qui circa le 5 e hanno detto che non c'era neanche spazio per le macchine o le 6, così loro ho detto, ebbene voi, questi sono i nostri fratelli in visita ad ogni luogo, persone, molti ministri, ho detto, si stanno poggiando sull'insegnamento di questo e cerchiamo solo di arrivare ai punti salienti. E allora un po' dopo, ebbene, lo avremo in forma di libro, così potete leggerlo e ci sarà aggiunto un poco adesso, perché la sera, notate, l'ultimo paio di sere ho risparmiato la voce, vedete, a motivo del grande punto culminante, ed ecco cosa voglio vedere, là dove viene resa la rivelazione di Cristo in quest'epoca, vedete, di ciò che è. Ed ora, prima di iniziare a leggere le scritture, so che domani è il grande giorno commerciale quando noi tutti dobbiamo andare a fare la spesa per il sabato sera e dobbiamo farla sabato pomeriggio, sabato mattina, una delle due, così da poter avere il sabato sera libero per venire in chiesa. Così cercheremo di far uscire presto stasera, così non sarete troppo stanchi domani per farlo e poi tornerete per il servizio del pomeriggio con i fratelli qui, con i nastri e anche per domani sera. Ora, possiamo alzarci un momento per la preghiera, se volete? E mi chiedo prima di pregare se c'è qualcuno qui che ha delle richieste di preghiera speciali, se lo farete sapere proprio solo alzando la mano. Dio vede. Ora vedete se siamo in un mondo bisognoso o meno, fratelli. Immagino che il 95-98% dell'uditorio ha alzato le mani allora. Ora ricordate, non potete neanche muovervi senza che Dio lo sappia, vedete? Egli conosceva le vostre intenzioni, sapeva ciò che stavate chiedendo. Chiniamo i capi. Gentile Padre Celeste, Ci avviciniamo alla tua santità stasera, al tuo trono, tramite la tua promessa, perché hai detto che avresti ascoltato. E se avessimo creduto, tu ci avresti dato ciò che abbiamo chiesto. E confessiamo tutti i nostri errori. Comprendiamo, Signore, che non siamo degni di alcuna delle tue benedizioni. Siamo indegni. Siamo del tutto indegni. E non veniamo come se fossimo degni e avessimo fatto qualcosa di grande. Oh Padre, quando guardiamo al Calvario, quello ci toglie ogni grandezza. Noi allora non sappiamo nient'altro che Cristo e Lui crocifisso. Allora quando vediamo che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, per la nostra giustificazione, è tornato 40 giorni dopo nella forma dello Spirito Santo per dimorare con noi fino alla sua apparizione visibile nei cieli e al tempo della fine. E vediamo che il tempo della fine si avvicina molto velocemente ora. E siamo le persone più felici, Signore, perché Tu ci hai dato questo grande privilegio. Sono grato, Padre, che questo uditorio in ascolto è seduto con cuori chinati in ascolto. E poi, Signore, prego che Tu santifichi le mie labbra stasera e ogni sera e ogni volta in cui verrò al Tuo pulpito per parlare al Tuo popolo. Perché, Signore, non lasciarmi mai dire niente di sbagliato. Hai ancora potere di chiudere le bocche, come hai fatto nella fossa dei leoni con Daniele. E se dovessi mai dire qualcosa che non è secondo la Tua volontà, chiudi la mia bocca, Signore, che non la dica. Vai oltre i miei pensieri, mettimi sul sentiero giusto, Signore, dove non dirò altro che la verità, perché comprendo che in quel grande giorno queste persone aspetteranno lassù, aspetteranno secondo il ministero che ho predicato loro. Se tu venissi per prendere una delle tue stelle, i tuoi angeli, i tuoi ministri, i tuoi servitori, dovranno essere vagliati prima secondo questi messaggi che abbiamo predicato qui. Li terrai responsabili, i tuoi servitori. Ora, Padre, prego che tu lascerai parlare lo Spirito Santo e non l'uomo. Circoncidi i nostri cuori in modo da poter ascoltare Lui. Sarò in ascolto, Padre. Prego che tu guarisca i malati, gli afflitti, tutte le persone che sono nel bisogno, ovunque, che la tua grazia e misericordia siano con loro. Concedi ogni richiesta che è stata resa nota stasera con una mano alzata, all'esterno, in tutta la nazione, mentre molti altri soffrono, anche quelli che questi fazzoletti rappresentano, e queste richieste poste qui sotto la mia mano. Lascia che lo Spirito Santo risponda, Padre, e guarisca i malati. Parlaci ora tramite la tua parola scritta, tramite lo Spirito Santo, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi. Ora, stasera fa un po' caldo nella chiesa. La grande epoca della chiesa di Laodicea si avvicina. E stasera ci avviciniamo a quell'altra grande epoca della chiesa che sarà la quinta epoca della chiesa. Abbiamo preso la prima epoca della chiesa che era Efeso e potrei leggere di nuovo queste dal principio, erano tutte scritte e così vorrei rileggerle per voi che vorreste controllare sui vostri fogli. La prima epoca della chiesa fu l'epoca della chiesa di Efeso dal 55 al 170 d.C. Paolo era la stella e fu la prima epoca della chiesa. Opere senza amore fu il reclamo di Dio e la ricompensa era l'albero della vita. Seconda epoca della chiesa fu dal 170 al 312. Ireneo fu il messaggero del giorno. E il reclamo era erano tribolazioni e una chiesa perseguitata. La ricompensa, corona di vita. La terza epoca della chiesa fu Pergamo. San Martino era il messaggero di quella chiesa. L'epoca della chiesa fu dal 312 al 606. Il reclamo era falsa dottrina, la menzogna di Satana, il fondamento del governo papale, e il matrimonio fu chiesa e stato insieme. La ricompensa era manna nascosta e una pietra bianca. E la quarta epoca della chiesa era Tiatiri. Columba era l'angelo di quella epoca della chiesa, il messaggero, 606 al 1520. E l'epoca della chiesa era la seduzione papale, le epoche oscure. Era ieri sera, sapete, le epoche oscure. E la ricompensa era potere di governare le nazioni e la stella del mattino all'angelo. Ora stasera inizieremo la quinta epoca della chiesa, che è l'epoca della chiesa di Sardi, S-A-R-D-I, Sardi. E il messaggero di questa epoca della chiesa fu Martin Lutero, e diventa più familiare per lo studioso della Bibbia o questo insegnante o i laici piuttosto oggi. E quell'epoca della Chiesa iniziò nel 1520 e finì nel 1750, dal 1520 al 1750. E l'epoca di ciò che chiamiamo epoca della Riforma. E il reclamo era usare il loro stesso nome e la ricompensa per il piccolo rimanente che era rimasto era di camminare davanti a lui in vesti bianche e il loro nome nel libro della vita dell'agnello. Possa il Signore benedirci ora mentre ci impegneremo. Ora iniziamo nel primo versetto del terzo capitolo di questa epoca della Chiesa, il messaggio per Sardi. Il periodo della Riforma è rimasto un piccolo rimanente che crede, proprio quasi finito. Ora, per alcuni dei nuovi arrivati, potrei dire qui su questo che, così che non resterete indietro su ciò, è piuttosto rude e a volte dovremo arrivare dove possiamo porre i nostri messaggi sul tracciarlo, venire il pomeriggio e disporlo, potrei farlo domenica. Ora, ognuno di questi rappresenta l'epoca della Chiesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo inizia con Filadelfia e questo quassù rappresenta la potenza pentecostale o una Chiesa che era a Pentecoste. Era una Chiesa piuttosto grande al principio, ma diedero inizio ad uno spirito denominazionale che venne fra loro, cercando di denominare la Chiesa che era chiamato le opere dei Nicolaiti. Potete sentirmi là in fondo? Sì, bene. Le opere dei Nicolaiti. Ora, non era ancora una dottrina. E poi abbiamo preso la parola e abbiamo analizzato cos'erano opere, cos'erano Nicolaiti, quello nome strano per noi, Nicolaiti. Così ho preso il greco e l'ho analizzato e Nico significa conquistare o vincere o sottomettere qualcosa. Nicolaiti, laiti, sono la Chiesa laici. Nicolaiti, un'opera che cercava di sottomettere i laici e porre ogni benedizione e l'unico a leggere la Bibbia, l'unico a dare l'interpretazione, sarebbe stato il vescovo o qualche grande persona a capo della Chiesa. Poi abbiamo scoperto, nella seconda epoca della Chiesa, avrebbe iniziato a spingere fuori, questa è ancora la Pentecoste, e questa è la denominazione di. Ora, nella terza epoca della Chiesa a Pergamo, la Pentecoste fu quasi spinta fuori. Ma la dottrina della denominazione passò da opere qui ad una dottrina qui. Allora divennero davvero, si sposarono proprio qui, si sposarono questo gruppo che aveva sottomesso i gruppi pentecostali. Ora, il modo in cui lo dico, fratelli, questo è onestamente un fatto. È secondo gli scritti sacri degli storici. I libri del Concilio Niceno, il libro dei Martiri di Fox e tutti i famosi scritti sacri, antichi, o alcuni dei manoscritti più antichi che ci siano, ognuno, non dico questo non per dire che io sono la Pentecoste, quello non significa, quando dico Pentecoste, quello non significa questa organizzazione del giorno in cui viviamo, quella è tanto colpevole quanto le altre, ma intendo la vera Pentecoste. Il vero spirito di Dio con la dottrina originale, con le benedizioni originali, con i nomi originali, con ogni cosa esattamente nel modo in cui iniziò al principio, come ha attraversato la Bibbia. Ora, allora quando arriviamo a questa epoca, vedete quanto è lontana la Pentecoste? Potete vederlo bene sul retro? Potete capirlo da là in fondo? Bene. Ora, qui ieri sera è giunta la grande epoca in cui siamo qui, Costantino. C-O-S-T, lo scriverò. Lui, essendo un pagano, chiese a questi cristiani qui, coloro che avevano la dottrina dei Nicolaiti, se avessero pregato che vincesse una certa battaglia, ebbene lui sarebbe diventato un cristiano. Durante quel tempo, quando era in battaglia, fece un sogno che avrebbe dovuto, tramite una croce bianca posta davanti a lui, disse, per questa vincerai. Ed è così. Allora svegliò il suo esercito e dipinse sui loro scudi una croce bianca. E quello fu il luogo di nascita o l'inizio dell'ordine cattolico oggi chiamato i Cavalieri di Colombo. Ora Costantino, cioè, non si può scorgere una sola cosa dagli storici, che lui fosse convertito. Non era altro che un politico corrotto. Aveva in mente l'idea di unire il suo regno e renderlo forte. Così lui stesso, essendo pagano, adorava idoli. Allora vide che la dottrina dei Nicolaiti aveva quasi tagliato fuori ad un punto, così che usò la stessa strategia che abbiamo scoperto ieri sera, e Gesù lo predisse 304 anni prima che avvenisse, che avrebbe insegnato la dottrina di Balaam. Come Balaam sedusse i figli di Israele, li indusse a commettere fornicazioni e offrirono prendere cose offerte agli idoli, a mangiare cose. Ora sappiamo che mangiare queste cose offerte agli idoli, ciò che era davvero era adorare. Entrando si chinavano agli idoli, ponendo di nuovo idoli nella chiesa cristiana, proprio come fece Balaam in passato, fece commettere fornicazioni ad Israele per andare a questa grande festa dell'idolo. Ebbene, Costantino fece la stessa cosa con la sua strategia e fece una chiesa. Diede molto al Concilio Niceno e poi egli rese molti dei grandi edifici che aveva e li convertì in chiese. E poi fece un grande altare di marmo, decorato con oro e gemme, e mise là sopra come un trono, e rese un uomo il capo come un, allora era chiamato un vescovo, e lo misero su questo trono. Bonifacio III fu posto sul trono. Non solo andò in giro con abiti come il contadino, ma gli fecero una grande veste bella e lo vestirono come un dio e lo posero lassù e lo chiamarono il vicario. Vicario o vicarius filii dei significa al posto del figlio di Dio. Ora, ecco, per colui che ha sapienza tracciare, scrivelo Vicarius Filii Dei. E poi, quando tracciate una linea qui sotto e sommate i numeri, avete esattamente ciò che Dio disse era il marchio della bestia, 666. Vedete, Vicarius Filii, ora sono stato a Roma e sono stato al Vaticano. E la triplice corona, giurisdizione dell'inferno, cielo e purgatorio. Vedete, ho visto la corona, ho visto la veste, vedere tutto proprio là. In realtà, un giovedì pomeriggio alle 3 dovevo incontrare l'ultimo papa che c'era, e il barone von Blomberg aveva, e poi disse: ora quando andrai, fratello barone, la prima cosa che dovrai fare è piegare il ginocchio destro e baciare quell'agnello. E dissi: è escluso, dimenticato proprio. Dissi: non ho niente contro l'uomo, lui, ma dissi: c'è una cosa, darò a un uomo il suo titolo, se è reverendo, va bene, un vescovo, anziano, dottore, qualsiasi, renderò omaggio con gioia a un uomo, ma adorare un uomo, e mio omaggio lo devo ad un uomo, Gesù Cristo. Quello è l'unico uomo davanti a cui mi ginocchio. Dissi: dimenticatelo proprio, cancellalo proprio, non l'avrei accettato. Così io, dopo essere tornato a casa, ho scoperto che c'è stato anche un altro grande americano che l'ha fatto, Teddy Roosevelt. Ha rifiutato di farlo per conto di, lo ricordate nella storia, ha rifiutato di vedere il Papa perché doveva baciare il suo anello, o lo avevano anche sull'alluce, sapete, quindi no, escluso. Quindi poi, comunque, ora come Bala. Allora, ieri sera abbiamo scoperto, prima di lasciare questo, consolidarono la Chiesa e si sposarono, presero delle idee pagane, degli idoli pagani che erano nella Chiesa, il Dio Giove, il Dio del Sole, il Dio Marte, la Dea Venere, e tutti quegli idoli di dei, e li ha tolti tutti dalle Chiese pagane, e ha messo Paolo, Pietro, la Vergine Maria, tutti quelli, e ha detto: ecco il vostro vicario, perché Gesù disse a Pietro: ti do le chiavi, e lui è un successore apostolico. Quella è ancora la dottrina cattolica fino a questo giorno. E hanno messo degli idoli. E cosa hanno fatto? Hanno introdotto l'adorazione di idoli nel cristianesimo, cosiddetto cristianesimo, non vero cristianesimo, perché i pochi pentecostali, ora ricordate, non ho detto battisti, metodisti, presbiteriani, sono tutti dentro, ma il vero genuino articolo di Dio era la Pentecoste, era, è e sarà sempre. Ecco dove è iniziata la Chiesa, proprio qui con la potenza pentecostale. Ora dite, è così, fratello Branham? Vi chiedo di prendere gli storici e guardare lungo il corso del tempo fino a qui e scoprire se ognuno di quei veri, fedeli figli di Dio non si è tenuto a quella benedizione pentecostale. Ha parlato in lingue, interpretato in lingue, aveva segni e prodigi, battezzava nel nome di Gesù Cristo. Ogni cosa che fecero gli apostoli, lo fecero anche loro, proprio là di continuo. Ecco perché là, leggendo la storia, ho preso Paolo e Ireneo e fino a San Martino, Columba. Ognuno di quegli uomini, fino a questa epoca qui, aveva segni e prodigi. Bene. Disse che erano... Il microfono faceva solo un piccolo... Va meglio? Bene. No, scuotono la testa. Non possono sentire affatto ora, Billy. Bene. Potete... ora... Mi sentite ora? Ora, com'è così? Va meglio? Sì, tutti dicono bene. Poi, quello è un punto contro di te? Bene. Ok. Ora... In quest'ultima, questa epoca qui, allora, quando ha inventato questa grandissima cosa e ha posto quassù quest'uomo come vescovo universale su tutte le chiese, ha dato loro molto denaro e così via, e ha promesso loro e ha unito la chiesa e lo Stato, e ha lasciato che la chiesa controllasse lo Stato. Lo rese un uomo potente. Così c'è esattamente ciò che fece Costantino, è proprio la stessa cosa che abbiamo trovato in quest'altra chiesa. Ciò che Dio disse che ai giorni di Elia, che lasciarono che quella donna Jezebel seducesse i suoi figli. Quello avvenne nelle epoche oscure. E guardate qui dov'è ora la Pentecoste. Ma mai. È proprio oscurata. E per quasi 1000 anni, essa circa dal 500 al 1500, giusto? E dal 606 al 530, 520 sono i numeri esatti. Ma proprio sui 1000 anni. Eh sì, persecuzioni sanguinose. Leggete la storia. Ora, un cattolico vi dirà che la Chiesa cristiana, loro erano la Chiesa cristiana, loro sono la Chiesa cristiana denominazionale, ma i veri pentecostali furono spinti fuori, uccisi, assassinati e messi a morte dai papi e vescovi e così via, sanguinari che più non si può. Ora, un giorno quello mi costerà la vita, vedete, dirlo. Ma è una cosa certa, so in che direzione sono diretto, ora lo so. Continua proprio a grondare di sangue, ma ora sta arrivando l'ora e la quale vedete secondo ciò che sta avvenendo nella nazione, che non ci vorrà molto. Non ritrattate mai su quello. È la verità. Rimanete proprio con essa. Mescolate vostro sangue come loro in quel giorno. Ora, qui vedete cosa ha avuto luogo. Poi qui è entrata la dottrina di Jezebel. Jezebel era una donna, una pagana, che Acab fece la stessa cosa che fece Costantino. Sposò questa donna per rafforzare il suo regno e portò l'idolatria in Israele proprio esattamente come fece Costantino là in passato. E la Pentecoste era quasi del tutto finita. Ora, Dio suscitò Martin Lutero. Voglio notiate come esce qui e lentamente svanisce quasi completamente. Poi inizia appena qui e torna di nuovo qui. E in un certo modo l'ho segnato perché è una grande lezione per domenica sera, se piace al Signore. Ora, credo abbiamo ripreso in un certo modo ora dove ci troviamo. Ora, proprio qui c'è l'epoca oscura, proprio qui, dal 1500, dal 606 al 1520. Proprio qui, metterò questo qui così voi, 606 al 1520. Quella è l'epoca oscura, questa chiesa proprio qui, l'epoca oscura. Ora, questa chiesa su cui usciamo ora è la chiesa luterana. Ora, quasi tutti là in passato, quelle persone morirono, quegli uomini come Ireneo e Martino e Columba, e svanirono lentamente. Ed ora, prendete qualcuno che vuole ricercare una storia, qualunque se volete, che sia una storia autentica, e quando vi dicono che San Patrizio era un cattolico, non sanno di cosa stanno parlando. San Patrizio protestò contro la Chiesa cattolica e non andò mai a Roma. e rifiutò fermamente la loro dottrina. Esattamente, giusto? Andate in l'Irlanda del Nord oggi e vedete la stessa cosa. San Patrizio era un uomo di Dio, ma San Patrizio, quando viene detto di lui là che scacciò tutti i serpenti all'Irlanda, quella era una leggenda. Quanti di voi hanno mai letto o sentito di Guglielmo Tell che ha sparato una mela sulla testa di suo figlio? Quella è una leggenda cattolica. Non una parola diceva così, ero proprio là dove si supponeva fosse avvenuta, è scritto laggiù, una leggenda non vera, in Svizzera. Billy ed io eravamo seduti proprio là, sulla riva del lago Lucerna, dove era stata fatta la stessa cosa, aveva sparato a un uomo, è vero, ma non una mela sulla testa di suo figlio. È solo leggenda, superstizioni e altro, non è mai avvenuto. Là non si è mai alcuna testimonianza di ciò che dove sia avvenuto altro che sia mai stato fatto. Là davvero viene raccontata e narra ciò che è stato, ora mai in questo, ma c'è effettivamente storia che dica che l'ha fatto. Vedete? Quindi ora qui, nell'epoca della Chiesa, ecco dove è quasi svanita, completamente uscita dall'esistenza. Ora, in quest'altra epoca, viene l'epoca della Riforma. Ora, queste cose qui, dopo quasi 1000 anni di oscurità e buio e di svanire lentamente e così via in quel modo, la Chiesa ha in certo modo perso la vista di Ireneo. Era un grande uomo, un uomo devoto. Così erano molte centinaia di quei preziosi santi che diedero la propria vita tanto liberamente stando in quell'arena quanto possibile, vedete, per la causa di Cristo, per il battesimo nel nome di Gesù Cristo, per il parlare in lingue, la resurrezione di Gesù Cristo vivendo là nella vita, nella sua divina presenza, mentre le persone che si definivano cristiani li perseguitavano. È così. È esatto. È una legione di demonizzati che merita l'inferno, quanto io non so cosa. È sorta così e formatasi e resasi, definendosi profetessa, una divina interprete della parola. Nessuno oltre a loro la conosce. Definendosi, ma è bugiarda. Vedete? Eccovi. Ma allo stesso tempo ha là il suo angelo con la verità. La verità tornerà sempre a questa, vedete? Torna sempre all'originale, perché Dio non cambia mai da quello. Ora, abbiamo anche trovato ieri sera, prima di lasciare questo, così sarà stabilito nel vostro cuore, non solo fece nel simbolo Jezebel, ebbe una figlia, lo ricordate? E Apocalisse 13 disse che questa chiesa apostata a Roma aveva delle figlie, lei era la madre di prostitute, è vero? Jezebel ebbe una figlia. E cosa fece Jezebel con sua figlia? Vedete come tutte queste cose, simboli e ombre? Jezebel fece in modo che sua figlia sposasse Jehoram, che era il figlio di Josafat in Giudea. Israele era diviso a quel tempo, così. Qui c'è Gerusalemme e qui c'è la Giudea. Ebbene, Acab era qui e Jehoram era qui. Ebbene, Jezebel aveva conquistato questo, tutto Israele prese isoli. Poi tutti tranne Elia e quel piccolo gruppo fedele, bene. Ora, da questa parte c'era Jehoram su Giuda. E quando ebbe questa figlia da Acab, ha preso questa ragazza e la fece sposare al figlio di Joram o al figlio di Josafat, che era Jehoram, e introdusse l'idolatria in Giuda e pose altari pagani a Gerusalemme. È esattamente ciò che ha fatto la Chiesa Cattolica. Ha stabilito la sua dottrina di illuminazione e così via e ha tagliato fuori dalla Chiesa lo Spirito Santo qui con sua figlia, luterana, metodista, battista, pentecostale e così via. È esattamente ciò che ha fatto. La Bibbia ha detto lei la madre di prostitute. Ora, guardate proprio lungo le scritture, vedete? Vedete qualsiasi cosa di diverso nella scrittura o la storia arriva esattamente a quegli stessi segni? Venite da me come gentiluomini, vedete? È così. Non c'è. Queste denominazioni sono la cosa più velenosa che abbiamo avuto nel protestantesimo. Cercano di far governare la Chiesa, gli uomini, un'altra immagine come quella che sedeva su quel trono. Il capovescovo, i sovrintendenti generali di Pentecoste. Ebbene, ora fammi vedere qual è la sua dottrina. Oh, è battezzato nel nome di Gesù. Non può entrare questo, no, signore, fratelli, lo rifiutate. E anche quello viene rifiutato. Voglio farvi capire che nessuno di voi vada a quella riunione là. Pollice verso, non importa quanto siate malati. Restate lontani, non importa cosa sta facendo Dio. Se non guardate attraverso i nostri occhiali, ebbene, non vedete proprio nulla. Avete prodotto un'immagine alla bestia e l'immagine aveva vita da parlare. È esattamente giusto. Non pensate che possa parlare. Contrastatelo un po' solo una volta. Di certo può mettervi nei problemi. Ricordo a Tulsa, Oklahoma, stavo entrando in una terribile confusione là. Quelle denominazioni iniziarono a imperversare là ed ero seduto in questo edificio un giorno e ho visto una visione, ho visto un piccolo gattino ed era posto su un cuscino di seta, era il cucciolo più bello e uscii là e ho paura di un gatto e andai là e iniziai a strofinarlo e faceva prrr. Sapete come fanno quello strano verso, sapete? Lo stavo strofinando, ho detto bel gattino e faceva prrr, proprio bene, sapete? E ho guardato dietro il suo cuscino e diceva gattino pentecostale. Ebbene, ho pensato, ora, non è strano? Ho detto, questa deve essere una visione. E qualcosa ha detto, finché strofini il suo pelo in questa direzione, va bene, ma ora se vuoi vedere cosa hai fatto, strofina il pelo al contrario. Vedete, così quando strofinai il pelo al contrario, quegli occhi uscirono verdi ed era un mostro che era là e mi sputava più forte che poteva. Vedete, strofinate solo il suo pelo al contrario per un poco, ditegli che il suo battesimo nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo è dal diavolo e della Chiesa Cattolica. Osservate ciò che gli avviene, vedete, gli si rizza il pelo. Sono sceso, ho detto a fratello Gini e agli altri laggiù, fratello Leo, loro ho detto, di certo ho avuto una vera visione delle dominazioni pentecostali in questo. Ora, il terzo capitolo, che prima, Sardi è una chiesa morta. È morta perché sono stati uccisi durante questo tempo. Solo un piccolo periodo di vita. Scopriremo fra pochi minuti ciò che era proprio fra poco. Dal 1520 al 1750 fu quest'epoca di Sardi. E la stella o l'angelo la stella che era nella sua mano, che era l'angelo o il messaggero di quell'epoca della Chiesa, è compreso chiaramente che la stella era un angelo e un angelo è un messaggero per quell'epoca. Bene, bene. Ora abbiamo concluso con il Concilio Niceno. Lei morì là in passato e tutto entrò in potenza e gloria, Chiesa e Stato uniti. E qualcuno può ricordare che ha detto la lezione di ieri sera ciò che molte persone pensavano? Il millennio era iniziato. E tutto è introdurre il millennio senza la venuta di Cristo. Vedete? La venuta di Cristo scaturisce nel millennio, per prima cosa. E in quei giorni avevano, se prendete la storia, scoprite che avevano falsi Gesù, che sorgevano in un'altra cosa, vedete, e pensavano anche che il Papa fosse Gesù, chiamandolo un vicario al posto del Figlio di Dio. Sì, come un grande Dio santo posto là. Lasciate che vi dica qualcosa. La Bibbia dice che quando verrà Gesù, prima che venga, sorgerebbero falsi profeti e sorgerebbero falsi Gesù. È così. Ecco qui, ma lasciate che faccia scendere questo nel vostro cuore. Non ci sarà mai un Gesù che metterà piede su questa terra finché la Chiesa non sarà rapita e andata via. Ora ricordatevelo, perché sorgeranno falsi cristi. Ma Gesù non sarà qui sulla terra perché la tromba suonerà ed Egli non giungerà. Noi lo incontreremo nell'aria, la Chiesa se n'è già andata. E allora quando Gesù apparirà, ci sarà il ritorno. I gentili andranno ad incontrarlo nell'aria. È quella la scrittura, vedete? Andranno a incontrarlo nell'aria e allora saliremo. E Gesù non mette mai piede sulla terra finché la Chiesa non sarà rapita e portata a casa e sarà finita la cena delle nozze in cielo. Allora Egli tornerà per il rimanente giudeo. Quindi ora era concluso il Concilio Niceno. La Chiesa era stata sotto il regno papale per quasi 1000 anni. Avevano ucciso tutti quelli che non erano d'accordo con loro. È così. O entravate sotto ciò o venivate uccisi, come fece Jezebel con Israele. Lo Spirito Santo aveva lasciato del tutto tranne solo pochissimi durante quest'epoca, come Elia e il rimanente di Israele, che non aveva piegato il ginocchio a Baal. Se volete leggerlo laggiù, è Prima Re, il 19 capitolo, il 18 versetto, quando Elia si trovava là in fondo nella caverna e disse, Signore, loro hanno ucciso tutti i tuoi profeti, hanno fatto ogni cosa, e io sono solo, sono l'unico che è rimasto. Ma Dio gli disse che ne aveva ancora diverse centinaia che non avevano piegato il ginocchio a Baal, nei laici là fuori. E così Sardi, ora iniziamo proprio la parola Sardi, il primo versetto, la parola Sardi nel termine inglese significa, se volete guardarlo, significa lo scampato. Il vero Sardi era lo scampato. Ecco cosa significa Sardi. Bene, lo scampato. Ora vedete, lo scampato. Ora inizieremo dal primo, molto, la chiameremo l'epoca della Riforma. Ed è una cosa molto appropriata per questa Riforma, se dovessimo chiamarla così, perché la Riforma era gli scampati. che si erano allontanati e ne erano sfuggiti. Ora, prendiamo il primo versetto. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha sette spiriti di Dio e sette stelle. Io conosco la tua opera e che tu hai un nome di vivere eppur sei morto. Ora il saluto. Ora, i sette spiriti sono i sette spiriti e le sette stelle. Gli spiriti erano gli angeli che andarono alle stelle e che erano messaggeri. Sette spiriti. Sette diverse volte che lo Spirito Santo ungeva un messaggero, che era una stella nel suo giorno. Uno spirito è eterno. E la stella, che era fatta per lo scopo di riflettere la luce nell'oscurità di queste epoche della Chiesa, dove le candele e le stelle stavano a rappresentare, l'angelo, lo spirito, era colui che andava dalla stella e rifletteva la luce dello Spirito Santo attraverso questa stella per quell'epoca della Chiesa. Affinché possiate sapere, vi chiedete chi sono i sette spiriti. Sono i sette messaggeri delle sette epoche della Chiesa, vedete? Ora, e ogni volta che la stella veniva sulla scena, lo Spirito Santo scendeva e ungeva quella stella e la manteneva proprio esattamente come era la prima. Ora, lasciate che ve lo confermi. Paolo disse, se volete sapere che genere di stella era, perché ricordate, anche Satana è una stella, la stella del mattino. Ora, notate, Paolo disse, credete che egli era stella della chiesa di Efeso? E gli disse, ora, se volete sapere se è vero o no, in Galati 1:8, Paolo disse, parlando là, che dopo sarebbe venuto il tempo e lupi rapaci e così via, disse, se un angelo scendesse dal cielo e insegnasse qualche altro Vangelo, ora sapeva che quest'uomo in arrivo sembrava un angelo, un grande vicario, disse, non importa chi sia, se qualche angelo o qualcuno mai verrà e insegnerà qualcosa oltre a questo Vangelo che vi ho insegnato, sia anatema. È così? Paolo fu colui che li costrinse ad essere ribattezzati, se non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Venite, siate battezzati di nuovo per ricevere lo Spirito Santo. Atti 19:5. Era anche colui che impose le mani sulle persone e i doni e dispose in ordine la Chiesa con l'operare miracoli, guarigione divina, doni di lingue, interpretazione di lingue. È così? 1 Corinzi 12. Vedete ciò che disse Paolo, 1 Corinzi 12, lo troverete. Egli ha disposto nella Chiesa, Dio ha disposto nella Chiesa questi grandi doni. E Paolo li ha disposti in ordine, li ha posti in ordine in modo che potessero operare per la gloria di Dio. Paolo lo disse, allora se qualche uomo, non importa a quale denominazione appartenga, che cerca di dirvi che i giorni del parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, la guarigione divina, i miracoli e la testimonianza dello Spirito Santo come il battesimo, sia anatema. Perché lo stesso spirito che era su Paolo sarà lo stesso spirito che fu mandato all'epoca della Chiesa seguente, lo stesso nell'epoca della Chiesa seguente e lo stesso di seguito fino alla fine dell'epoca della Chiesa. Lo stesso spirito, lo Spirito Santo, lo credete? Se notate questo, è scritto qui, lo scrittore lo sapeva, guardate, i sette spiriti, osservate, S maiuscola, Spirito Santo, solo uno di essi. Lo stesso Spirito Santo viene sette volte per tutte le sette epoche della Chiesa portando la stessa luce. Lo afferrate ora? Sette epoche della Chiesa, sette volte in cui questo Spirito Santo avrebbe portato questo stesso messaggio, per cui fu pronunciata una maledizione per chiunque l'avrebbe cambiato. Ora vedete se quello porta alla rivelazione dell'intera cosa. E gli disse, chiunque toglierà o aggiungerà, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Quello dunque ha ricoperto un'intera cosa, quindi non c'è spazio perché saltiate, stringiate qualche altro punto, perché, vedete, quello è esso, è ciò che Dio ha detto, è ciò che lo Spirito ha detto ed è ciò che le Chiese hanno detto. Ora, se cercate di far entrare a forza qualche altro genere di dottrina tra quella insegnata da Paolo, è sbagliato. La Bibbia è corretta. La sua vita, Gesù disse, toglierò la sua parte dal libro della vita. Ora dite, che parte dal libro della vita? Ci sono molte persone che hanno i propri nomi sul libro della vita che di certo varranno meno, lo sapete, non è così? Ricordate quell'insegnamento l'altra sera? L'avete afferrato? posso riprenderlo? Non suona ancora proprio bene, non lo sento a posto, vedete. Giuda Iscariota era il figlio di Satana. Era un diavolo manifestato in carne. La Bibbia disse che lo era. La Bibbia disse: nacque figlio della perdizione. Osservate questo solo un minuto. Ora, su questa c'era Gesù. Qui c'era il ladro alla sua destra, qui c'era quello alla sua sinistra. Ora, quando Gesù era il figlio di Dio, è così. Ora, alcune persone vedono solo tre croci, ma ce n'erano quattro. Quattro croci. Ora, cos'è una croce? È un albero, è così? La Bibbia ha detto: maledetto colui che è appeso all'albero, ed egli fu reso una maledizione per noi. Egli fu appeso a un albero, era stato tagliato, ma era un albero, è così. Bene. Qua giù, alla base della collina, ce n'era un altro, Giuda. Si impiccò ad un sicomoro, è giusto? Guardate, qui c'è il figlio di Dio, venuto dal cielo, che ritorna in cielo, portando con sé il peccatore ravveduto. Qui c'è il figlio di perdizione, che venne dall'inferno, ritorna all'inferno, portando con sé, se tu sei, il peccatore non ravveduto. Vedete, il peccatore non ravveduto. Se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso e anche noi. Questo disse: noi abbiamo, predicando quel predicatore, noi meritiamo ciò che stiamo ricevendo, ma quest'uomo non ha fatto nulla. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Chi era quello? Era un po' ieri sera o la sera prima. Questo è la Abele di Dio. E qui c'è il Caino del diavolo. Come Caino uccise Abele sull'altare, Giuda uccise Gesù all'altare. È così. Il fumo si alza proprio là dietro in Eden e si abbassa di nuovo proprio qui, esatto. Oh, è gloriosa quella vecchia strada, la benedetta vecchia strada, proprio piena di gloria. Ora, qui troviamo, scusatemi, che questa chiesa di Sardi, all'angelo, e gli disse: i sette spiriti, colui che ha i sette spiriti, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio. Ed ora quanti sanno che Dio è uno spirito? Certo, Dio è lo Spirito Santo, Dio, Padre, Spirito Santo, tutto la stessa persona, perché Maria ha concepito tramite lo Spirito Santo. Ora, ma Dio usò questo Spirito Santo in sette diverse luci evangeliche per la Chiesa. Sette epoche della Chiesa. No, afferrate? Sette epoche della Chiesa. Ora dite, Dio non lo fa. Oh sì, fratello, guardate. Ha usato lo spirito di Elia. E quando Eliseo se ne andò, Elia se ne andò, Eliseo ricevette una doppia porzione di esso. E quando Eliseo si ammalò e morì, allora esso tornò di nuovo su Giovanni Battista. La stessa cosa, lo fece agire proprio come agiva Elia, vivendo nel deserto e così via, e così. Ed è predetto di ritornare di nuovo negli ultimi giorni, vedete? Vedete? Dio usa lo Spirito continuo. E Gesù era unto con lo Spirito Santo, andò in giro facendo del bene, giusto? E lo stesso Spirito Santo che era su Gesù tornò proprio di nuovo nella Chiesa al giorno di Pentecoste. Torna proprio di nuovo nell'epoca seguente, nell'epoca seguente, nell'epoca seguente. E che cos'è esso? Lo stesso e unico Spirito Santo. Oh, non vedete? Dio sopra di noi nel Padre, Dio con noi nel Figlio, Dio in noi nello Spirito Santo. Sono tre uffici e non tre dei, capite? E quei tre titoli, Padre, Figlio e Spirito Santo, appartengono ad un nome, Gesù Cristo. Bene. Ora, osservate ora mentre proseguiamo. I sette spiriti, dice colui che tiene, in altre parole, tiene i suoi messaggeri. Messaggeri che saranno unti con lo Spirito Santo, con questo stesso Spirito Santo di cui Paolo, il primo, era unto, il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, tutti loro sono nella sua mano destra. Oh, traendo il loro potere e la loro luce dalla sua mano destra. Ora, egli ascese in alto, e Filippo disse quando stava morendo, o Stefano disse, vedo i cieli aperti e Gesù seduto alla destra di Dio. Quello non significa che Dio ha una grandissima mano destra e lui c'è seduto sopra, ma la destra significa la destra di potenza e autorità. Quel corpo che Dio creò Non permetterei che il mio santo veda la corruzione e nemmeno lascerò la sua anima all'inferno, ma l'ho risuscitato e l'ho messo a sedere sull'altare al posto dello spirito. Osservate, quando lo videro seduto sull'altare e aveva il libro nella sua mano e nessuno sulla terra o sotto la terra o ovunque era in grado o degno neanche di guardare il libro, ma un agnello, come se fosse stato ucciso dalla fondazione del mondo, molto in passato, al principio quando all'inizio pensò a questo corpo redento, venne e lo prese dalla mano destra di colui che sedeva sul trono e lui stesso si sedette. Amen. Eccovi. Ecco le scritture. È proprio meraviglioso, vedete. Ora, chi vince sederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. In altre parole, ho preso dentro il mio corpo lo Spirito Santo. Ho vinto tutte le cose del mondo attraverso la tentazione tramite lo Spirito Santo e ho preso il controllo e in Lui dimorò la pienezza della Deità corporale. Ogni potenza nei cieli e terra è data nelle mie mani, gli disse. Ogni potere. Allora Dio è senza potere se Egli è un'altra persona, perché la Bibbia dice, Gesù disse dopo la sua resurrezione che ogni potenza in cielo e terra entrambi è data nella mia mano. E Gesù viene dal cielo con 10.000 di 10.000 dei suoi santi e la Bibbia dice che i cieli furono vuoti per lo spazio di mezz'ora. Dov'è questo grande individuo Dio allora? Vedete? Egli è in Cristo, certo. E come noi vinciamo tramite lo Spirito Santo come fece Lui, noi sederemo con Lui mentre prenderà il trono terreno di Davide, per sedere e governare con Lui proprio come Gli fece lassù. Amen. Con potenza e autorità su tutta la terra, e sono la terra gemme, aspettando che le manifestazioni dei figli di Dio siano manifestate. Il Figlio di Dio. Perché dopo tutto, questo mondo non è stato dato a controllo di Dio. Notiamo che quello è giusto. Chi è il Dio della terra? L'uomo. Questo è il suo dominio. Tutto, ogni cosa sulla terra è sottomessa all'uomo. Tramite il peccato lui cade, tramite la potenza redentrice di Cristo egli torna di nuovo. È così, perché la terra appartiene all'uomo, gli è stata data e ha il governo sopra ogni cosa. E tutta la natura geme, aspettando quel tempo in cui i figli di Dio saranno di nuovo manifestati. Oh, mai. Manifestazioni dei figli di Dio. Ora, farebbe meglio lasciarlo proprio ora, ma i messaggeri sono nella sua mano destra, aspettando. Quando Egli li manda, diranno la stessa cosa, perché lo Spirito Santo che era in Cristo, lo Spirito che era in Cristo, quando Egli se ne andò, disse ancora un po' e il mondo, cosmos, la parola greca che significa l'ordine del mondo, non la terra, il mondo, l'ordine del mondo, non mi vedrà più, denominazioni o cos'altro, non mi vedranno più, tuttavia voi mi vedrete, la Chiesa credente, perché io, pronome personale è giusto, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo vedete? Allora, se quello era lo Spirito Santo di Cristo, che è venuto il giorno di Pentecoste, che ha fatto quelle cose, e lo Spirito Santo di Cristo che è stato spinto fuori qui, lo Spirito Santo di Cristo che rimane ancora qui, lo Spirito Santo di Cristo che rimase ancora qui, di seguito qui, fino alla fine del mondo, lo stesso Spirito Santo che riempì Paolo con lo Spirito Santo e le cose che fece, riempirà questo Ireneo pieno dello Spirito Santo, riempirà Martino pieno dello Spirito Santo, riempirà il resto pieno di Spirito Santo, e adesso riempirà voi e me pieni di Spirito Santo, e sono benedizioni pentecostali da un'epoca della Chiesa all'altra, Alfa e Omega, la fine, il principio e tutto. Radice e rampollo di Davide, stella del mattino, rosa di Sharon, il giro della valle, cos'altro? Padre, Figlio, Spirito Santo, colui che era, che è e che verrà, l'Alfa, l'Omega, tutto, tutto in tutto. Oh, mai, quello mi farebbe cantare un cantico. Oh, chi dite che io sia? Gesù disse, da dove dite sia venuto? Conoscete Padre mio, sapete dirmi il suo nome? E disse, sono Alfa e Omega, il principio della fine. Io sono l'intera creazione e Gesù è il nome. Io sono colui che parlò a Mosè in un pruno di fuoco ardente. Io sono il Dio di Abramo, la lucente stella del mattino. È così? Io sono la rosa di Sharon. E da dove dite che sia venuto? Io sono l'intera creazione. Ma Gesù è il nome. tutta la famiglia nei cieli e terra si lega a quel unico, universale, benedetto, riempito di Spirito Santo, umiliato, chiamato dallo Spirito Santo, parlato dallo Spirito Santo, nato dallo Spirito Santo, nome. È così. Dio l'ha dato a tutta la famiglia in cielo e terra e tutto in ciò, ogni ginocchio si piegherà a quel nome. Non c'è un altro nome dato sotto il cielo per cui gli uomini devono essere salvati. Non forse dovrebbero essere, ma devono essere salvati. Oh, lo amo. È proprio buono. Bene. Nella sua destra, ora, ve ne rendete conto, è una chiesa pentecostale. Potenza, segni, prodigi vengono compiuti del continuo. Ora abbiamo analizzato le epoche oscure dove Esther è quasi stata soffocata. Ora prendiamo questo secondo versetto. Oh, credo che continueremo proprio solo un po' ancora con questo primo. Io conosco le tue opere, che tu hai un nome di vivere, eppure sei morto. Girate la prossima chiesa qui, scoprirete, ma tu non hai rinnegato il mio nome. La chiesa seguente, non hai rinnegato il mio nome, ma in questa chiesa tu hai un nome. Osservate qui, questa chiesa ha tenuto il suo nome, questa chiesa ha tenuto il suo nome. Questa chiesa ha tenuto il suo nome. E questa chiesa è passata attraverso un'epoca oscura e non è stato detto niente di ciò. Quando uscirono verso la vita da questa parte i primi pochi scampati, quando Lutero li tirò fuori, tu hai un nome di vivere, ma sei morto. Ora, che nome usarono dopo che smisero di usare il nome di Gesù? Padre, Figlio, Spirito Santo. E non c'è tale cosa. È una morta, è una teologia morta. Ditemi, padre è un nome? Quanti padri ci sono qui dentro? Alzate la mano. Chi di voi si chiama padre? Figli? E umani? Ecco, ecco cos'è. Non è, il suo nome non è Spirito Santo, è quello che è. Esso è lo Spirito Santo. Il nome, lo Spirito Santo non è un nome, lo Spirito Santo è un titolo. Padre, Figlio, Spirito Santo. Quindi vedete là, è proprio senza fondo quanto la figliolanza eterna. Non c'è cosa simile alla figliolanza eterna. Un figlio nasce da, l'eterno non è mai nato. Non c'è una tale cosa, come ho detto l'altra sera, come un inferno eterno. Come potete avere un inferno eterno? Allora c'è sempre stato un inferno. La Bibbia dice che esso è stato creato per il diavolo e i suoi angeli. Ci sarebbe sempre un inferno, ce ne sarà sempre uno e ce ne doveva essere uno al principio. E cosa? Chi l'ha usato a quel tempo, quando egli era Elohim, colui che esiste a se stesso, quando non c'era altro? Allora l'inferno doveva essere proprio là con lui. Vedete, l'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli. E tutti i malvagi saranno cacciati dentro. Esattamente, giusto. Saranno puniti forse per 100 milioni di anni per ciò che hanno fatto. Ma verrà un tempo in cui avranno la seconda morte. Non rimarrà niente di loro. Ogni cosa che ha avuto un principio ha una fine. Così, quando riceviamo vita eterna, riceviamo parte di quella luce cosmica che era là in passato, prima ancora che ci fosse una molecola. Quella luce di Dio entra nel nostro cuore che ci illumina in modo da vedere Gesù. La Bibbia ha detto, non vediamo ogni cosa, ma vediamo Gesù. Ora, e gli disse, so che è chi sono colui che ha i sette spiriti che invio alle sette chiese, conosco tutte le tue opere, tutto in merito a ciò, ma hai un nome per cui vivi, ma sei morto. Ora ricorda, che epoca era questa? Martin Lutero, l'epoca luterana. Ora, furono condannati dall'inizio. Non dovevano neanche iniziare, erano morti dall'inizio. Non dovevano morire, erano morti dall'inizio, vedete? Loro furono proprio strappati fuori. Ora notate questo. Ora, leggiamo il versetto seguente. Osservate. Sii vigilante e rafferma il rimanente che sta per morire, poiché io non ho trovate le opere tue compiute nel cospetto di Dio. Ora, sta parlando a Lutero. Ora, ammettiamo tutti che questa era l'epoca luterana, quella era la riforma. Ora, cosa disse lui? Hai portato un falso nome per cui vivi, ma sei morto. Cosa fecero? Lo rimisero proprio di nuovo dalla denominazione. Allora, la pentola non può chiamare nero il pentolone, non gridate il cattolico. Vedete, perché ci siete proprio di nuovo dentro, usando gli stessi credi e nomi. Ebbene, Lutero portò molti dei catechismi e tutto il resto che aveva la Chiesa Cattolica e prese su di sé un nome. Vedete, hai un nome per cui vivi, che viene da questi 1000 anni morti qui e tiene ancora quel nome. Hai un nome, ricordate? Essere certi che sia giusto. Le altre chiese dissero: hai mantenuto il mio nome, hai mantenuto il mio nome. In questa epoca loro lo persero e sono usciti qui e hanno detto: hai un altro nome per cui vivi ma sei morto. Oh, voi metodisti, battisti, presbiteriani, luterani e pentecoste, ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, vedete? Uscite da quei credi morti e cose simili che appartengono a una chiesa cattolica e sarà consumata e tutte le sue figlie con lei. Non c'è nessuno che possa dire che Padre, Figlio e Spirito Santo, quel genere di... E quella cosa, e chiamano la Santa Trinità. Trinità? Voglio che qualcuno trovi persino la parola Trinità nella Bibbia e venga a dirmelo. Trovate solo la parola Trinità. Non c'è neanche. Non c'è cosa simile. Ora, è pronto a morire. Tieniti a quello che hai. Lutero ti ha strappato fuori. Tieniti a quello, perché è pronto a morire. Tu ti spingeranno proprio di nuovo in ciò. Tieniti a quello, è pronto a morire. Ora, e non ti ho trovato perfetto ancora al cospetto di Dio. Non è meraviglioso? Oh, mai mi piace quello. Non perfetto, perché erano solo giustificati. Lutero predicò giustificazione. Dovevi essere santificato e poi riempito con lo Spirito Santo. E allora non si trattava di loro stessi, erano perfezionati dallo Spirito Santo in loro. Non il cristiano che è perfetto, è lo Spirito Santo perfetto in lui, vedete? Ecco cosa, come ho detto, non è il Monte Santo, è il Dio Santo sul monte, non la Santa Chiesa, ma non il Santo Popolo, ma è lo Spirito Santo nella Chiesa e nelle persone, quella è la parte santa, vedete? E non ho trovato le tue opere perfette, non sei giunto alla perfezione, perché ora scopriamo che avevano la giustificazione proprio qui, giustificazione, e questo era... No, vi chiedo scusa. Giustificazione è proprio qui sotto Lutero e la santificazione è qui e qui c'è lo Spirito Santo, capite? Ora, quei tre elementi che operarono in quelle tre epoche della Chiesa, ecco cosa serve per costituire la nascita completa. Erano concepiti solo come un piccolo germe nel grembo della madre. È così. Lo Spirito Santo viene alla nascita. Ora voglio chiedervi qualcosa. Quando avviene una nascita naturale, cos'è la prima cosa che avviene? Acqua. E la cosa seguente? Sangue. È giusto? La cosa seguente? Spirito. È così. Cosa uscì dal corpo di Gesù quando morì? Trafissero il suo fianco e uscirono acqua e sangue, e nelle tue mani affido il mio spirito. Acqua, sangue, spirito. Essendo quindi giustificati per fede, Romani 5.1, abbiamo pace con Dio tramite il nostro Signore Gesù Cristo, giustificazione, santificazione, Ebrei 13, 12 e 13, Gesù soffrì fuori dalle porte affinché potesse santificare il popolo col suo stesso sangue. Luca 24,49 Ma aspettate nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti con potenza dall'alto. Dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi, allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria. Non quando diventate vescovo, non quando diventate diacono, non quando diventate pastore, ma quando, non quando diventate papa, ma dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi, allora sarete testimoni. Potete essere testimoni solo della vostra chiesa, del vostro credo, come se sei solo un diacono, se sei un pastore, se sei solo un papa, portate testimonianza di un credo, ma quando lo Spirito Santo verrà sopra, allora porterete testimonianza di Lui e le opere che Egli fece le fate anche voi, perché la sua vita è in voi. Oh, mamma, mi piace quello. Sì, Signore. Oh, lo porterò più su di esso quassù, credo, di ciò che fai là fuori. Mi sento proprio bene con esso. Cose che sono pronte a morire, tieniti ad esse. Ora qui dice nel terzo versetto, ricordati dunque quanto hai ricevuto ed udito. Mi piace quello. E serbalo, e ravvediti, che se tu non veglierai, io verrò a te a guisa di ladro, e tu non saprai a qual'ora io verrò sopra di te. Tieniti saldo alla tua giustificazione. Rimani con essa. Non lasciare che quelle persone te la tolgano di nuovo. Quello che hai ricevuto l'hai sentito? Loro leggevano la stessa Bibbia che leggiamo noi, vedete? ma non presero proprio tutto ad essa, perché essa non era rivelata loro, non era per la loro epoca. Ecco perché si faranno avanti nella resurrezione. Camminarono in quella luce che avevano in cui camminare, così si faranno avanti. Ora ho sentito molte persone pentecostali che predicano il battesimo e dire a quei luterani così via non verranno avanti. Oh sì! Conoscete la breve storia in merito al dottor Hegri lassù, quando gli disse cosa siamo? E dissi, sapete, hanno costruito quel grande seminario luterano là a Bethany, a Minneapolis. E lui disse, ebbene, cosa abbiamo noi luterani? Disse, ebbene, vi dirò, credo abbiate Cristo. E lui disse, ebbene, vogliamo lo Spirito Santo. E disse, pensi che lo abbiamo? E dissi, potenzialmente. E dissi, voi state credendo per arrivare adesso? E dissi, cosa intendi? Ora hanno migliaia di acri là, i loro studenti, e se loro non possono pagare per la retta, li fanno lavorare per la retta e coltivare il Gran Turco. E dissi, ebbene, ci sono solo grandi tavoli, mi hanno dato una di queste cene a buffet che tengono laggiù in quel gran seminario, ed ora sono bravi uomini. Il dottor Hegri è seduto qui, il fratello Jack Moore qui, perché l'avevo fatto sedere vicino in modo che se avesse detto le grandi parole che non conoscevo, avrei dato un colpetto a Jack con la gamba e capito cosa diceva, vedete? Quindi allora dissi, si sedete vicino a me, e disse, bene, ciò che vogliamo fare è scoprire qualcosa qui. Disse, siamo affamati di Dio, e disse, abbiamo letto un libro sui pentecostali, i doni. E disse, siamo andati, un gruppo di miei fratelli, siamo andati in aereo in California, abbiamo incontrato l'uomo che ha scritto il libro e lo conosco. E disse, vorremmo vedere alcuni dei doni all'opera. E disse, io non ne ho alcuno, disse, ho solo scritto di essi. Così disse, ebbene, allora quando siamo giunti là, abbiamo visto questo, eravamo affamati, vogliamo Dio. E disse, ebbene, una volta ci fu un uomo che andò fuori, sapete, sui suoi stessi terreni là, disse, un uomo andò fuori, dissodò un grande campo e tolse da esso ogni radice e ogni cosa e poi piantò Gran Turco. Ogni mattino andava alla porta, guardava per vedere se avesse il Gran Turco. All'improvviso, sapete, un mattino spuntarono due foglioline. Qualcuno ha mai coltivato Gran Turco? Dov'è George Wright e gli altri, Roy Slaughter e gli altri? Sapete, quelle due foglioline che spuntano. Oh, disse, lode a Dio per il mio campo di Gran Turco. Dissi, aveva un campo di Gran Turco? Disse, beh, in un certo modo. Dissi, potenzialmente sì. Dissi, quelli eravate voi luterani nella prima riforma, mettendo quella fogliolina, vedete. Ebbene, dissi, andando avanti quel Gran Turco è cresciuto, non gli ho detto della ricaduta, vedete, l'ho lasciato proseguire col Gran Turco, cresciuto. Così dissi, il Gran Turco crepe e dopo un poco ci fu un'infiorescenza, con l'infiorescenza guardò giù alla foglia e disse, ah, non avete niente voi vecchi luterani formali, capite? Dissi, sono io. Io sono l'impollinatore, il grande tempo missionario, il vento soffiò e le piccole infiorescenze si staccarono così e caddero, cioè Wesley, santificazione, capite? Quella fu la più grande epoca missionaria che abbiamo avuto, era stata la chiesa di Wesley, durante il tempo di Wesley, sorpassò persino questa epoca, l'epoca della chiesa di Wesley, era un'epoca missionaria e si sparse, cosa fece? Essa lo sparse. Vedete, persino la natura porta testimonianza di questi tre, proprio là, la natura stessa, Dio al principio lo fece in modo che fosse in quel modo, non dovete neanche avere la Bibbia, potete guardare la natura e vedere dove siamo. Vedete? E poi, e là dopo un po', cadde là vicino, e cosa venne fuori? Sorse una pannocchia di Gran Turco. Aveva sopra dei granelli, quello era il gruppo pentecostale. Ora il gruppo pentecostale era lo stesso genere di gruppo qua giù. Da qui ebbe due foglie Gran Turco, Lutero, qui ebbe l'infiorescenza, Wesley, e qua giù ebbe il chicco di Gran Turco, cosa? Proprio esattamente come era qui in passato. La stessa cosa. Ebbene, ora, cos'era questo qui? Dite, ebbene, ora il pentecostale ha detto, oh, non mi servite voi metodisti e voi luterani. Ma dopo tutto, la stessa vita che era in quelle due foglioline ha contribuito a formare l'infiorescenza. E la vita che era nell'infiorescenza formò il Gran Turco. Quindi, vedete, è tutto il programma di Dio. Avevano lo Spirito Santo potenzialmente, così anche Wesley sotto la santificazione, ma oggi l'hanno riportato nel parlare in lingua e restaurazione del principio qui indietro, lo stesso Spirito Santo, vedete? Quelli veri. Amen. Sì. Bene, tieni saldo ciò che hai udito, affinché non muoia. Ora, il quarto versetto, credo sia. Ma pur hai alcune cose, alcune poche persone in Sardi che non hanno contaminate le loro vesti, e quelli cammineranno meco in vesti bianche, perciò che ne sono degni. Ora, non fatene una denominazione. Non vogliamo farlo. No, io ho letto il versetto sbagliato, non è così? Oh, non l'ho fatto? Sì, è così. Bene, sì. Sì, a Sardi. non hanno contaminato le loro vesti. Ce ne furono pochi che ancora non si sarebbero chinati a quella cosa e si mantennero puri e netti. La vecchia traccia da molto indietro fino a Pentecoste, quelli riempiti di spirito, molti di loro, allora quando iniziò a denominarsi l'epoca dell'Eterno, cosa fecero? Iniziarono di nuovo, come disse la Bibbia, agendo come la loro mamma, iniziarono la denominazione, ma pochi di loro rimasero proprio fuori e non l'avrebbero fatto, rimasero proprio fuori per Dio e dissero, bene, va bene, alcuni nomi e sono degni di camminare davanti a me vestiti in bianco. Non fate una denominazione, non prendete la dottrina nicolaita, ora, non iniziate di nuovo la vostra denominazione, ma rimanete proprio liberi in Dio, lasciate che lo Spirito Santo vi guidi mentre avanzate, ce ne sono ancora alcuni che rimangono. Ora, il quinto versetto, credo, chi ha orecchio, ascolti, vediamo, no, chi vince sarà vestito di veste bianca e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, anzi confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto degli angeli. Ora, i pochi nomi, molto pochi, piccolo rimanente rimase, che non fu preso dalla dottrina cattolica. Bene. Ora, arriviamo a parlare della riforma. Ho lasciato stare lo sfondo di Lutero in modo da poterlo prendere qui. Ora il versetto seguente dice, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio cerca di avvisarle qui di restare fuori da questo nicolaismo. State lontani da là, tenete le vostre vesti senza macchia da ogni cosa del mondo, rimanete proprio liberi in Lui ed Egli guida e conduce. Ora, quello è il primo inizio. Ora, per riforma intendo gli scampati, coloro che erano scampati persino nella chiesa di Sardi. Comprendete cosa intendo? Quelli che non di meno erano scampati a quella cosa orribile. Ora lo prenderemo di nuovo domani sera, lo porteremo proprio qui nell'epoca pentecostale e mostreremo che è esattamente ciò. Ora ci sono alcune di queste cose di cui parliamo qui, come sono scampati. Ora lo prenderemo dopo, nella prossima epoca. Vedete, dobbiamo prenderlo per farlo andare insieme. Se non lo fate, allora voi mancate di dare alle persone di stabilirlo in quell'epoca seguente. Vedete, dovete farglielo avere proprio come lo dà la Bibbia qui, vedete, bene. Ora, gli scampati sono quelli di cui sta parlando, sono questi proprio qui, questo piccolissimo gruppo qui che vive tramite la giustificazione. Ora guardate, uscirono, videro la luce, Lutero girò proprio dopo la morte di Lutero, non Lutero. Lutero non fece mai alcuna organizzazione, fu quel gruppo dopo di lui. Wesley non fece mai alcuna organizzazione, fu quel gruppo dopo di lui. Quei vecchi fondatori di Pentecoste non fecero mai un'organizzazione, fu il gruppo dopo di loro. Sono quelli che lo fanno, vedete, è il secondo gruppo che lo fa. Il vero angelo di luce non farà mai un'organizzazione. E scoprirete in questa epoca pentecostale ciò che arriva anche alla fine di quell'organizzazione, vedete, quando lo Spirito Santo ce lo rivela. Ora, egli disse, hai ancora un po' di luce, solo un po'. E se è pronta a morire, sta diminuendo, è solo giustificazione, possono farti oscillare in ogni direzione, non hai ancora alcuna vita perché hai preso il nome sbagliato, ma almeno sei stato strappato fuori, vedi, Tu sei scampato alla Chiesa Romana, sei scampato a tutto quel dogma e almeno sei arrivato fin lì. Ora, state leggendo la stessa Bibbia. Ora, ma la stessa Bibbia che insegna lo Spirito Santo, egli non li condannò mai per ciò che avevano. Disse, ora quello è, tieniti a ciò finché verrò. Vedi, continua proprio a restare saldo. Ora, l'epoca della Chiesa iniziò circa nel 1520, quando la Chiesa Cattolica Romana Universale aveva l'ordine completo. Quello durò fino al 31 ottobre, se tutti voi volete annotarlo, il 31 ottobre 1570 d.C., quando Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi sulla porta della chiesa a Wittenberg, Germania, e da quel tempo iniziò la riforma. Avete afferrato quelle date? Fatemele ripetere di nuovo così sarete certi. 31 ottobre 1570 d.C., quando Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, V-I-T-T-E-N-B-B-A-R-G, Wittenberg, Germania, da quella data iniziò la riforma, il fuoco iniziò a spargersi. Egli protestò contro quella chiesa cattolica che era là, con quello in mano così, disse, questo è il corpo, il santo corpo di Cristo, è un'ostia, è un po' di vino. E uam, lo buttò per terra. È così. Protestò contro la Chiesa Cattolica e quello iniziò, allora vedero i pochi strappati fuori. Bene, era iniziata, ma fu più una lotta per il potere politico che per la vera, reale Chiesa, per le norme cristiane. Combatterono solo per un diritto politico di uscire dalla Chiesa e fare un'altra Chiesa. Non riformarono mai, uscendo dalla Chiesa Cattolica per riportare lo Spirito Santo e la potenza nella Chiesa, perché lo rinnegarono. Era un radino politico. Ecco dove si adattava certamente: tu hai un nome per cui vivi, ma sei morto. In altre parole, lui soltanto portò fuori la denominazione protestante, ecco tutto. Portò una figlia fuori da una chiesa, portò una prostituta fuori dalla meretrice, esattamente quel che avvenne. Lui portò Atalia fuori da Jezebel. Ora, chiunque lega la riforma sa che è così, perché lui proprio semplicemente alcune delle vecchie reliquie, ordini e cerimonie, lui semplicemente li demolì. Ma in quanto a riportare lo Spirito Santo nella chiesa come era qui in passato, non lo fece. No, signore. Era una lotta politica, più di quanto fosse una lotta spirituale. Era politica, invece dello Spirito Santo. Non era ancora entrato nella Chiesa. Oh, fratello. Egli non era tornato indietro. Egli torna indietro qui, non lassù. Ora, era un grande raduno politico. Ma non era per le Sacre Scritture e lo Spirito Santo. Era un raduno politico che fece per sbarazzarsi delle vecchie reliquie, del crocifisso e gli Ave Maria e tutto quello. Ma portò con sé comunque un catechismo. Portò con sé ancora questo, come lo chiamate, i servizi di consacrazione, qualsiasi cosa che avviene laggiù quando scendono il mattino di Pasqua, il pastore gli augura un buon Natale, sapete, e non li vede più fino al tempo di Natale, ha detto, sapete, quello servizio di confermare la cresima, ciò che cerco di dire, li fa scendere, li cresima, da loro la prima comunione li conferma. Non c'è una cosa simile alla cresima. È solo confermare che è menzionato nella Bibbia quando Dio ha confermato la sua parola con segni e prodigi a seguire. Quello è confermare, non il confermare di appartenere a una chiesa luterana, ma Dio che conferma la sua parola in voi. E il Signore operava con loro, Marco 16, confermando la parola con segni al seguito. Quello è confermare della chiesa pentecostale. Quella è la conferma. Dio conferma di essere vivente come un Dio che opera miracoli nella Chiesa, parlando in lingue, interpretando lingue e facendo le stesse cose che fece al principio. Vi sto stancando? No. Bene. Ora, se notate, non riportarono il risveglio dello Spirito Santo, riportarono una nuova epoca della Chiesa, riportarono gli strappati fuori, scampati dalla gerarchia romana per formare una gerarchia protestante. Quella è l'unica cosa che fecero. Saltarono fuori dalla padella dentro la brace, vedete? Cioè, è giusto, esattamente. Jezebel diede alla luce proprio una figlia. E ora non pensate che dica questo per fare il furbo. Dico questo perché la Bibbia dice così. La Bibbia in Apocalisse 17 disse lei era la madre di meretrici. Gesù qui disse proprio come era Jezebel, così sarà lei. E lei ha generato figlie che hanno contaminato la nazione che non era contaminata. Ora, è esattamente ciò che ha fatto il protestantesimo al vero Spirito di Dio. Ha contaminato la cosa e l'ha rimessa in un'altra organizzazione. Cosa che, se Dio vuole, domenica mattina voglio mostrarvi che hanno fatto un'immagine alla bestia. E la bestia era Roma. E fecero un'immagine così. Cos'era? Un'organizzazione. Oh, spero si impregni a fondo nel cuore delle persone. E vi chiedete perché ho combattuto un'organizzazione così tanto per tutta la vita? Io stesso non lo sapevo. Ma era qualcosa dentro di me che gridava. Non potevo farne a meno. Mi sono sempre chiesto perché ero così accanito sulle donne in quel modo, vedete? per tutta la vita. Non intendo vere donne, intendo queste supposte essere, sapete, fibre morali rotte, ogni cosa, sapete, quello è il genere che io ho, un qualcosa in me. Quando ero piccolino, ragazzino lassù, vedevo quelle donne salire per strada e sapevo che il loro marito era fuori a lavorare, era lassù con qualche tizio ubriaca sul lato della strada, le facevano camminare su e giù per la strada per rendere abbastanza sobri per riportare a casa e cucinare la cena al loro marito. Dicevo che non valgono la pallottola che le attraversa, così. Dicevo che sarebbero più spregevoli degli animali fare una cosa del genere. Io quando avevo 17-18 anni vedevo una ragazza scendere per la strada, passavo dall'altra parte e dicevo quella brutta vipera. E sarei stato davvero una persona che odia, ma quando ho ricevuto Dio nel mio cuore, Dio mi ha fatto sapere che ha dei gioielli là fuori, ha delle vere signore. Non si contava. Camminano tutte così, ringrazio Dio per quello. Quando ero in Africa, quando ero in Svizzera e quando ero a Roma, mi è stata fatta molte volte questa domanda: ehi, senti fratello Branham, non avete affatto nessuna donna decente in America? Ogni canzone che arriva qui c'è qualcosa di sudicio in merito alle vostre donne. E ho detto, sono le americane, ma noi abbiamo un altro regno che esiste là. È il regno di Dio. Loro sono signore fino al midollo. Lo sono. La Bibbia disse nei profeti, disse, credo sia verso il quinto capitolo di Isaia, non sono sicuro se sarebbe il quinto o sesto capitolo, là parlando di benedetta è quella figlia di Sion che sfuggirà a quelle cose in quel giorno, come scenderebbe per strada, avrebbe le calze abbassate, ancheggerebbe mentre cammina, si contorce così, e le cose che avrebbe fatto, proprio esattamente come fanno ora, proprio perfettamente. Indossano abiti come un uomo che è un abominio per Dio. Ho visto una società religiosa poco fa che teneva un qualche genere di banchetto che tengono quasi ogni sera e queste donne vanno tutte con questi pantaloni, come chiamate quelle cose? Non pantaloncini, ma altra cosa. Ci sono pinocchietti o quelle cose là, tutte là. Gli serve una pedata per bene, fratello, o un'asse larga circa così, è così. La testa viene da pedone, quello è sul piede ed è esattamente ciò che gli serve, è così. Ma oh, dite bene, ora penso sia più decente che una donna porti quello che è una gonna. Dio disse è un abominio alla sua vista che una donna indossi un indumento. E quando una donna si taglia i capelli come un uomo? Dio vuole una donna che sembri una donna, si vesta come una donna, agisca come una donna. Ed egli non vuole un uomo con grandissime basette che scendono così e poi con come un'oca posta dietro la sua testa così. Vuole che sembri un uomo. Sì, signore, ma si vestono in modo così femminile che a malapena sanno a che sesso appartengono. È pietoso. Questi beatnik e tutto ciò che abbiamo oggi, non sorprende che viviamo al tempo della fine. Non rimane altro in questo mondo se non che Dio vi versi sopra la sua ira e lo bruci. Ecco tutto, un Dio giusto e santo non potrebbe fare altro. Hanno respinto il sangue di Gesù Cristo, si sono riempiti di dogmi, sono entrati in un'organizzazione, il vecchio, qualche vecchio santo padre con la sua vecchia laurea, con il colletto rigirato, salire e dir loro, miei benedetti figlioli, quello non significa altro che una scrofa che lo dice. Vi dico, ciò che ti serve stasera è tornare alla Bibbia e allo Spirito Santo, fratello, e la potenza del Cristo risorto che entra nella Chiesa operando segni e prodigi e miracoli. Amen. Quello è il Vangelo. Sì. Portato avanti. Così. Sì, è così. L'ha fatto. Il risveglio ha fatto delle cose piuttosto buone, là, quel risveglio. Ma non ha portato alla luce lo Spirito Santo. Non l'hanno portato alla luce fino a questa epoca dell'Odissea, fino all'epoca pentecostale. Ma ha fatto una cosa. Questo risveglio ha fatto delle cose che gli ha detto non lasciarlo morire ora. Rafforzalo e continua ad aggiungere a esso, capite? Ha dato alla luce una Bibbia libera di nuovo per il popolo. L'epoca luterana ha dato alla luce una Bibbia libera. Hanno fatto la loro stampa e iniziato a dare la Bibbia al mondo. Dio benedica i luterani per quello. Sì, signore. Hanno portato di nuovo la Bibbia nelle mani dei laici. Erano soltanto i preti. Non dovevano neanche mai guardarla perché era ciò che diceva il Papa e lui era Dio e quindi qualsiasi cosa dicesse era quella. Quindi ora il risveglio luterano, ciò che volevano per rafforzare, ora avete la Bibbia in mano, ora leggetela. Credetela, non mettetela là sulla mensola e dite, bene, ho la Bibbia. Quello non farà niente di bene. Ci sono troppi luterani nella Pentecoste oggi che lasciano in giro la Bibbia e prendono ciò che qualcun altro dice in merito a essa. Fratello, leggi la parola. Investigate le scritture perché esse testimoniano di me, disse Gesù. In esse pensate ad avere vita eterna. Quella è la cosa da fare, leggere la parola. Ora, egli disse solo, tieniti a quello, non lasciarlo scivolare via. E un'altra cosa. a cui voleva che si tenessero. Avevano un po' di forza rimasta in essi, era il risveglio luterano. La seconda cosa che fece, portò alla luce la dottrina della giustificazione. Il cattolico non prende la giustificazione. E la Chiesa Cattolica, proprio come quel prete, hanno dovuto metterlo fuori onda qui tempo fa, ha detto non c'è altra salvezza da nessun'altra parte oltre alla Chiesa Cattolica. La salvezza è in Cristo, non nella Chiesa Cattolica, non nella Chiesa Protestante. È in Cristo la salvezza. Ma il cattolico crede, non gli importa cosa dice la Bibbia, è ciò che dice la Chiesa, vedete? Non potete parlargli perché non c'è modo di parlare a loro, non gli importa, vi parleranno del loro catechismo, ogni cosa simile, ma voi arrivate alla Bibbia e loro proprio la scartano, è ciò che dice la Chiesa. Ma Gesù disse in questa stessa cosa, Gesù stesso disse, se qualcuno toglierà qualcosa o aggiungerà qualcosa ad essa, egli toglierà la sua parte del libro della vita. Gesù disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. È così? Oh, eccolo, fratello. Sono un credente della parola di Dio. È così. E non solo quella parola che Dio parla là. Poi ho chiesto al Padre Celeste di darmi lo Spirito Santo per confermare quella parola, per far vivere Cristo in me, perché so di avere vita eterna, non perché la merito, ma perché la sua grazia me l'ha data. Quella è la roccia. Su questa roccia edificherò la mia chiesa, gli disse. Bene, giustificazione. Bene, la cosa era, dopo aver già portato alla luce qualcosa che non dovevano lasciar morire, che era, avevano di nuovo in mano la Bibbia, e i luterani lo fecero, e un'altra cosa, ricevettero la dottrina di giustificazione per fede. Ecco cosa insegnava Lutero, tutti sanno che quella era la sua dottrina, non potete vedere quanto è perfetto? Poi si fece avanti Wesley con la santificazione, poi ecco venire i pentecostali col battesimo dello Spirito Santo, proprio perfettamente. Ora, io ho alcune poche cose, tieniti ad esse ora e non lasciarle morire. Se non ti tieni a quello, verrò velocemente come un ladro e tu tornerai proprio di nuovo nella denominazione. Ed ecco cosa fecero. Proprio esattamente, tornarono dentro. Torni proprio di nuovo ai Nicolaiti perché tornerai di nuovo proprio nella denominazione. Rimani saldo, continua a leggere quella Bibbia e tieni la giustificazione, continua a premere avanti. Ma c'è un piccolo rimanente che è uscito là, un piccolo rimanente. Dopo il primo venne Lutero, poi venne Swingley e di seguito Calvino e avanti e così via, fino a Wesley. Ma ci fu un piccolo rimanente che è uscito là, che insegnò la santificazione. E della santificazione venne un piccolo rimanente che entrò nello Spirito Santo. Vedete, quel piccolo rimanente per tutto il cammino tenendo quello in vita, bene. Ma terzo, portarono così tante delle forme pagane di dottrina con sé, con ciò come denominazioni, falso battesimo. Ora uscirono aspergendo e così via in quel modo, e Padre, Figlio e Spirito Santo portarono il catechismo e veramente adattarono con il nome, con ciò che Gesù disse qui, hai un nome per cui vivi, ma sei morto. È corretto, è così. Quarto, è vero che la Riforma ha spazzato via molte delle loro reliquie famose e rituali e così via, ma mancò alla Chiesa e alla restaurazione di portare avanti la Riforma, mancò di restaurare di nuovo l'insegnamento del pieno Vangelo con segni a seguire. La Chiesa luterana non lo ebbe mai, non l'ebbero mai, e non l'ebbero mai nell'epoca di Wesley. Ce l'hanno avuto solo alla fine di questa epoca di Laodicea. Ora, quando entreremo in quello, torneremo proprio nelle Scritture e vi mostreremo proprio esattamente come lo promisero. Non restaurarono il risveglio dello Spirito Santo. Si allontanarono dagli idoli. E si allontanarono dagli idoli, quello è vero. Tolsero gli idoli della Chiesa, Maria, Giuseppe e Pietro e Paolo e tutti loro si allontanarono dagli idoli, ma non si rivolsero al Cristo risorto. Lutero si allontanò dagli idoli, ma più come nella politica, una denominazione, un'organizzazione, per farsi proprio un'altra organizzazione, un'immagine come la prima, e cercare di superarla con la denominazione. Ed ora stanno ancora lottando. La metodista vuole ancora tutti i battisti che siano metodisti e tutti i luterani vengono che tutti i battisti e i metodisti siano luterani, i pentecostali vogliono che tutti i battisti, i luterani e tutto il resto siano pentecostali. Vedete, continuate solo ad aggiungere la vostra denominazione. Ma quello non è il programma di Dio dal principio. Il programma di Dio per la restaurazione era di riportare ciò che c'era al principio. Guardate, risuscitare quello. Se questo libro cade a terra, ora, prendere un altro libro e portarlo al suo posto non è restaurazione, è resurrezione. Dovete riportare su lo stesso. Amen. Quindi, se la Chiesa morì lungo l'epoca oscura e divenne completamente pagana qui in passato, allora la restaurazione, quella è una riforma, riformare. Ma essere riformato e nato di nuovo sono due cose diverse, capite? Hanno riportato la riforma, riformare, allontanarsi da molti dei loro idoli e così via, ma non hanno mai riportato lo Spirito Santo nella Chiesa. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Fratello, sorella, puoi vederlo? Non hanno mai riportato lo Spirito Santo, perché colui che davvero porta la vera luce del Vangelo, pensateci intensamente ora, colui che porta la vera luce del Vangelo è l'angelo della Chiesa qua giù. Allora, lo vedremo domenica. Ora avranno luci su luci e luci cristiane, ma tutte torneranno proprio indietro a quell'organizzazione. Ma ne verrà uno che prenderà posizione contro di lei, sì Signore, e lui strapperà un rimanente da là, tanto certo quanto mi trovo questo pulpito. È così. E lui andrà proprio dritto al principio. E prenderò le scritture dal Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento e vi dimostrerò che lo farà. L'angelo della chiesa di Laodicea. È così. Tornerà proprio dritto all'originale e risorgerà di nuovo questa cosa qui. E la resurrezione avverrà nel giorno di questo qui. È così. Ma Lutero strappò fuori la chiesa, gli scampati. Scampati. Un passo, santi, giustificazione. Gli scampati. Mise un piede fuori dal paganesimo. Quello va bene. La prossima volta metterà fuori due piedi, ecco tutto. Proprio come avete notato nella Bibbia che c'è acqua che esce dal retro del Tempio e disse che vide l'acqua fino alle ginocchia, poi dopo acqua fino alla cintura e la volta dopo gli arrivava sopra la testa. Ma quando gli arrivava sopra la testa dovete arrivare al punto di poter nuotare. Vedete, doveva nuotare. Così noi stiamo arrivando al punto in cui ora o si nuota o si annega, ecco tutto. Vi annegherà o vi porterà completamente via e vi porterà dentro, uno dei due. Quindi è nuotare e affogare, alleluia! Oh, sono così felice per lo Spirito Santo e voi no? Sono così felice di poter dire, adesso uno di loro, quali di loro? Non questo, quello, quello, quello. Di poter dire adesso uno di loro, alleluia, uno di loro. Sono uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Non suona bene? Ascoltate. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, battezzati con lo Spirito Santo, e venne potenza per servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno farà lo stesso per te. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro. Uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Sono andati in seminari? No. Alcuni non sapevano neanche scrivere il proprio nome. È così. Pietro non poteva. La Bibbia dice che era un uomo ignorante e incolto, lui e Giovanni. Ma dovettero riconoscerli perché sapevano che erano stati con Gesù. Sebbene queste persone possano non essere istruite, colte, o vantarsi di fama mondana, oh beato Dio, ho così tanti tal dettagli, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste, battezzate nel nome di Gesù, e ora dicono in lungo e in largo, la sua potenza è ancora la stessa. Sono felice di poter dire di essere uno di loro, o uno di loro, uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro, alleluia, uno di loro, uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro.
Non ne siete felici? Così felice di essere uno di loro. E preferirei essere uno di loro che qualsiasi cosa io conosca. O preferirei essere uno di loro piuttosto che essere il presidente degli Stati Uniti o essere il re del mondo. Io, se il Signore Gesù scendesse qui e dicesse ti riporterò a 20 anni e ti renderò sovrintendente, un re del mondo intero, ti darò 10.000 anni di vita su questa terra per rimanere a 20 anni e non avrai mai un giorno di malattia, mal di cuore, tutto sarà gioia e ogni cosa è re di tutta la terra per vivere 10.000 anni. O preferiresti essere uno di loro e dover proprio faticare da continuo come stai facendo? Direi, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Dopo 10.000 anni e poi? Ma questo è eterno. Com'è arrivata, fratello? È passata attraverso il sangue. È così. Ha fatto molta strada. Ed è venuta tramite Dio fatto carne e dimorante fra noi. Una mangiatoia tempo fa. So che è veramente così. Un bambino nacque per salvare gli uomini dal peccato. Giovanni lo vide sulla riva, l'agnello per sempre. O Cristo crocifisso al Calvario. O io amo quell'uomo da Galilea, della Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato ogni mio peccato, messo dentro lo Spirito Santo. O io amo, amo l'uomo della Galilea. La donna al pozzo gli disse tutti i suoi peccati, e lo stesso gli erosi in eterno. E come a quel tempo aveva avuto 5 mariti, fu perdonata di ogni peccato, una profonda pace entrò nel cuore. Gridò, venite a vedere quest'uomo della Galilea. Oh, io amo quell'uomo della Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato ogni mio peccato e messo dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo, amo quell'uomo della Galilea. Un pubblicano un giorno andò a pregare nel Tempio e gridò, Signore, abbi misericordia di me. Fu perdonato di ogni peccato e una profonda pace entrò nel cuore. Disse, venite a vedere quest'uomo della Galilea. Mi piace quello a voi, no? Lo storpio camminò, il muto parlò, quella potenza fu pronunciata con amore sul mare, e il cieco vide ciò che poteva solo essere la misericordia di quell'uomo della Galilea. Cantatelo con me. Oh, io amo quell'uomo della Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato ogni mio peccato e messo dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo, amo quell'uomo della Galilea. Non lo amate? Oh, mai. Questo buon Vangelo dello Spirito Santo. Oh, come lo amo. Lo amo con tutto il cuore. E sono così felice stasera di essere annoverato con loro e insieme siamo come fratelli e sorelle, battisti, metodisti, cattolici, presbiteriani, qualsiasi altra cosa. Dio ci ha portato fuori da ogni cammino di vita e ci ha portati qui in questa grande comunione dello Spirito Santo, non appartenendo ad alcuna denominazione. Sta a loro ciò che fanno, ma noi siamo in un regno mistico. Siamo battezzati nel corpo mistico di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo. Chi lo è? Metodisti, battisti, presbiteriani? E chiunque voglia, venga. Gesù disse, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E nessuno di essi sarà perduto e li risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Oh, mai. Eravamo soliti cantare un vecchio cantico qui all'altare. Non so se riusciamo a cantarlo o meno. Posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Per me. Vi piacciono quei vecchi cantici così? Qualcuno ci dia un accordo, qualcuno che sa come iniziare. Dov'è la nostra pianista? È qui? O fratello Teddy o qualcuno di loro qui? Loro? Oh, ma io non lo vedo da nessuna parte. Posto, posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Posto, posto, sì, c'è posto alla fonte per te. Mi piacciono quei vecchi cantici e mi piace anche questo. La croce dove il Salvatore morì. Laggiù io piansi per la purificazione dal peccato, Olà al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome, gloria al suo nome, il suo nome prezioso, gloria al suo. Chiudiamo proprio gli occhi, ora cantiamolo. Olà al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Sono meravigliosamente salvato dal peccato, Gesù dolcemente dimora dentro. La croce dove mi fece entrare, gloria al suo nome, gloria al suo nome, nome prezioso, gloria al suo nome, prezioso nome. Là il mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Ora, mentre cantiamo questa strofa seguente, stendete le mani a qualcuno davanti a voi, dietro a voi, di fianco a voi. O vieni a questa fonte così ricca ed oltre, getta la tua povera anima ai piedi del Salvatore. O immergiti oggi e si reso perfetto, gloria al suo nome, gloria al suo nome, nome prezioso, gloria al suo nome prezioso. Olà al mio cuore fu applicato sangue, gloria al suo nome. Oh, io amo queste voi. Gloria al suo nome, prezioso nome, gloria al suo nome. Là al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Oh my, sono così felice di questo, voi no? Così felice di poter venire a questa fonte così ricca e dolce e gettare la mia povera anima ai piedi del Salvatore. E ricordo un giorno quando ero un ragazzino, circa 18 anni, e fuggivo dal Signore. Andai ad ovest, mio padre era un cavaliere e volevo andare a domare cavalli. Proprio qualcosa nel mio cuore bramava. Oh, vi dico, scese il predicatore Battista e disse: alzati e di soltanto Gesù è il figlio di Dio, metteremo il tuo nome sul libro. E quello non mi soddisfò. Ovunque andassi qualcuno, l'avventista del settimo giorno, andai a trovarlo, un bravo uomo, il fratello Barker, fratello amorevole, e dissi: Billy, vieni, accetta il giorno sabbatico del Signore. E ora ce l'ho. Ma disse: il giorno sabbatico. E pensai: oh mai, quello non lo compie ancora, vedete. Andai ad ovest e pensai, salì in alto lassù quella notte, stavamo facendo un raduno e sapete, togliete la sella e la bisacca da campo e la distendete, usate la sella come cuscino. Ero sdraiato sotto quegli alberi di pino quella notte ed ero di guardia di giorno, e così la sera i ragazzi erano usciti a far scendere il bestiame e c'era un vecchio individuo chiamato Slim dal Texas, aveva là una chitarra, stava suonando gloria al suo nome, e un altro tizio aveva un pettine con un pezzo di carta e soffiava in esso. Avevano cantato altre canzoni, ballate di cowboy, iniziarono a cantare quel giù alla croce. Mai, mi girai, mi tirai la coperta sopra la testa così e riguardai fuori, sapete, sembrava che quelle stelle fossero sospese proprio là sulla cima degli alberi di quei monti, e quell'eterno mormorio di quei pini, potevo sentire lui gridare: Adamo, dove sei? Circa tre settimane dopo quello, scesi in città e tutti i cowboy si ubriacarono. Io non bevevo, dovevo portarli tutti a casa e ammucchiarli nella macchina. In ogni modo, uscivano là e sparavano uno ai piedi dell'altro. Tutto il resto è pericoloso. stare al sicuro, tiravano una linea dritta, la scommettevano uno sull'altro $5 che potevano camminare sopra e non potevano neanche camminare su marciapiede, così, sapete, era come era, non tornavano tutti sobri dopo aver ricevuto il denaro. Ed ero laggiù e stavano tutti bevendo, andai da una parte e mi sedete e pensai, ma circa 35 anni fa, o 35 immagino. E mi sedetti là, da quale parte, Phoenix era una piccola città allora, arrivavamo da Wickenburg laggiù, ero seduto laggiù e venne una ragazzina spagnola girando là attorno, ero seduto là con quel grande cappello posto dietro la testa e le passavo vicino, fece cadere questo piccolo fazzoletto e sapete, dissi, ehi, ti è caduto il fazzoletto? Non ero interessato, avevo sentito un po' di rumore là lungo la strada, andai laggiù e c'era un caro ragazzo convertito da quelle bancarelle laggiù con la faccia tutta segnata e le lacrime scorrevano là sulle sue guance suonando chitarra e cantando gloria al suo nome. Oh mai, le lacrime scorrevano sul suo volto, si fermò e disse, fratello, non sai che cos'è finché non hai ricevuto questo meraviglioso Cristo? Gloria al suo nome. E abbassai quel grande cappello e me ne andai. Oh mai, non potete nascondervi da lui, fareste meglio uscire e confessarlo. Oh, egli è così meraviglioso. Sì, lo è. Sono così meravigliosamente salvato dal peccato. Gesù dolcemente dimora dentro. Dimora dentro. Là alla croce dove mi fece entrare. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome. Sono. Gloria al suo nome. Oh, là il mio cuor fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Oh, vieni a questa fonte così ricca e dolce, getta la tua povera anima ai piedi del Salvatore. Oh, immergiti oggi e sii reso perfetto. Gloria. Ora chiniamo i capi, ora alziamo solo le mani. Gloria al suo nome. Gloria, gloria. Oh, oh Dio. Grazie al suo nome. Là al mio cuor fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Gloria a Dio. Alziamoci. Oh, solo un minuto, aspettate. Oh sì, popolo mio, io vi parlo in questa sera, mentre vi siete radunati insieme, come mi sono mosso sui vostri cuori questa sera e sono apparso dai vostri cuori col mio spirito e la mia parola, ancora una volta vi parlo a voi, figli miei, sì. I giorni davanti a voi saranno giorni gloriosi per quelli che dichiareranno di seguire me, dice il Signore, perché io dico che splenderò, farò splendere sul vostro cammino molte cose dalla mia parola. E dico a voi, popolo mio, che se voi vi metterete in cuore di seguire me, io vi darò la conoscenza di comprendere queste cose. Perché mentre io guardo in mezzo a voi questa sera, ci sono nel cuore di alcuni che ci sono alcuni questa sera che io vi dico che sono preoccupati su cosa credere, ma popolo mio, mentre vi parlo, non siate scoraggiati e non andatevene da questo luogo, io dico, come un cuore dubbioso e un'attitudine verso queste cose, perché io vi dico che voi, se voi guarderete al Signore, io dico che io vi darò comprensione e mi occuperò di voi come farei con un bambino e vi porterò alla luce di queste cose e io dico che vi perfezionerò come mio popolo e mentre vi parlo, miei figli e figlie stasera, mentre ve ne andate da questo luogo e mentre andate nei vostri luoghi da dove voi siete venuti, con questa luce portatela e siate testimoni verso molte persone. E dico questa parola e questi stasera che sono in oscurità e confusi, ma io ho mandato il mio servitore. Io dico a te, mio servitore, che l'ora è su di te. Io vi dico, ti dico, mio servitore, stasera innalza la luce della verità del mio Vangelo, dichiara la mia verità al mio popolo affinché siano liberati da tutte queste cose, dice il Signore.
Ora, se ci fossero alcuni che non sanno che cos'era, quella è la Pentecoste, lo Spirito Santo che parla. Gesù disse, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, parleranno in nuovi linguaggi, imporranno le mani sui malati e si ristabiliranno. Tutte queste cose di cui Egli parla si compiranno. Oh, sono così grato. Veder venire lo Spirito Santo e confermare quella parola, una luce, prendetela. Non dubitatelo, ricevetela proprio ed Egli si occuperà di voi come un figlio e vi porterà proprio in alto. Non è dolce che lo Spirito Santo lo faccia, lo Spirito Santo su di noi. E ricordo una volta nella Bibbia, non sapevano in che direzione andasse la cosa, il nemico stava arrivando e lo Spirito Santo scese su una persona così e disse loro proprio esattamente dove andare. E andarono là e Dio confuse l'esercito, l'altro esercito li mise in fuga, così. Oh, viviamo ancora nei giorni della Bibbia, non è così? A me, sempre finché c'è lo Spirito Santo. Oh, alziamoci, mentre cantiamo, prendi te col nome di Gesù. Ricordate il messaggio? Figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrà. Caro nome, caro nome, oh, quanto dolce, sperimenterai gioia in cielo. Caro nome, caro nome, oh, quanto dolce, sperimenterai gioia in cielo. Prendi te col nome di Gesù, come scudo d'ogni insidia, quanti cercheranno le tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera, lode a Dio, caro nome. Oh, quanto dolce, sperimenterai gioia in cielo, caro nome. Oh, quanto dolce, sperimenterai gioia in cielo. Ascoltate questa strofa. Prendi te col nome di Gesù, come scudo da ogni insidia. Quando ti accercheranno le tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera. Oh, cantiamolo di nuovo. Prendi te col nome di Gesù, come scudo da ogni insidia. Quando ti accercheranno le tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera. Chiniamo i capi ora. Caro nome, oh qual prezioso, sperimenterai gioia in cielo. Caro noi, oh Gesù, Gesù, sperimenterai gioia in cielo.